Allora, per chi non c'era domenica scorsa, il libro di Esther è una narrativa riguarda la liberazione del popolo ebraico da un uomo malvagio, Haman. Haman, abbiamo visto già, è una figura dell'anticristo. Infatti in capitolo 7, versetto 6, questo malvagio Haman, il valore numerico di questa frase è 666. E vedremo in capitolo 3 che veramente lui è una figura dell'anticristo. Io mi chiedevo anche da non credente, perché tutti ce l'hanno con gli ebrei? No? Perché se tu guardi la storia, tante nazioni hanno cercato di sterminare il popolo ebraico, no? Qui in Europa, seconda guerra mondiale, Hitler ha cercato di sterminare gli ebrei. E un famoso predicatore americano, J. Vernon McGee, ha detto una volta: il popolo ebraico è stato ospite al funerale di ogni nazione che ha cercato di eliminarli. Avete compreso, no? Quindi ha sopravvissuto tutti coloro che volevano sterminarli, perché il popolo di Israele è un popolo speciale, anche se la grazia di Dio è estesa a tutti i popoli in questo momento, ma noi non abbiamo la teologia della Chiesa Cattolica Romana che dice che la Chiesa ha rimpiazzato Israele come il scelto di Dio. La Chiesa è un'altra cosa. La Chiesa è la sposa di Cristo. Israele è un'altra cosa, e abbiamo già visto in Apocalisse che verso la fine di tutti i tempi poi il Signore si rivolgerà di nuovo in modo speciale verso il popolo di Israele. Quindi in capitolo 3, versetto 1, dopo queste cose il re Assuero promosse Haman, figlio di Hamadatta, l'Agagita, lo elevò in dignità e posò il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Tutti i servi del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti al re, perché così aveva ordinato il re nei suoi confronti. Ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. Allora i servi del re che stavano alla porta del re dissero a Mardocheo: perché trasgredisce l'ordine del re? Quindi ricordate che fino a questo punto sia Mardocheo che Esther hanno nascosto la loro vera identità come ebrei, come israeliti. Infatti Mardocheo aveva specificamente detto a Esther, quando lei doveva presentarsi nella corte del re, di non dire che l'era del popolo di Dio. Certamente non è applicabile nella nostra vita, perché noi, Gesù ha detto: lascia che la tua luce brilli davanti a tutti gli uomini, che loro glorificheranno il vostro Padre Celeste. Quindi un credente dice: io sono una testimonianza silenziosa. Non esiste questa testimonianza silenziosa. Anche se tante volte noi diamo testimonianza senza parole, però noi siamo chiamati di aprire bocca e raccontare la speranza che abbiamo nel Signore. Un passo che a me mi spaventa un po', no? In Ezechiele, quando il Signore dice a Ezechiele: quando tu vedi il malvagio nel suo peccato, tu li devi avvertire. E se tu lo avverti, sarai innocente del suo sangue. Ma se tu non lo avverti, il suo sangue sarà sulle tue mani. Avete mai letto quel passo? Spaventa un po'. E certamente noi non siamo salvati perché ogni giorno andiamo a predicare il Vangelo a 1000 persone. Però secondo me dovremmo avere il timore di pensare, no? Questa gente intorno a me, i miei vicini di casa, i miei colleghi, i miei parenti, cioè loro, se non riceveranno la grazia di Dio che è in Cristo Gesù, andranno all'inferno e saranno per eternità separati da Dio. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità come figli di Dio. Noi non siamo chiamati per tenere il tesoro nascosto nella nostra vita, per tenerci la, no, venire in chiesa domenica, alleluia, gloria a Dio, fratello. Poi fuori nessuno sa che siamo credenti. In questo caso Mardocheo e Ester hanno nascosto il fatto che erano, appartenevano al popolo di Dio. Ma vedremo qui in capitolo 3 che Mardocheo sarà costretto per coscienza, anche se in questo libro abbiamo visto esternamente non c'è il nome di Dio, ma lui sarà costretto a dare testimonianza della sua fede in Dio. Quindi il re eleva Haman in dignità, mette lui sopra tutti i principi del regno, come anche in Apocalisse, capitolo 13, girate lì un secondo. Apocalisse 13, versetto 4. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia, adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferisce cose grandi e bestemmie, e le fu data potestà di operare per 42 mesi, quindi 3 anni e mezzo. Essa ha perso la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelle che abitano nel cielo. E le fu data di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Quindi a volte Dio permette anche persone malvagie di regnare, come l'Anticristo. Per 3 anni e mezzo sarà permesso da Dio di regnare su tutto il mondo, su tutte le nazioni, e sapete già, penso, che costringerà tutti i popoli in tutto il mondo di prendere questo marchio della bestia 666. Allora qui anche a Haman viene dato questa autorità, e in versetto 2 il re addirittura aveva dato un ordine che tutti dovevano fare omaggio letteralmente a Haman quando lui passava. Non era solo tipo un inchino, tipo un saluto, un segno di rispetto, e poi vedremo che biblicamente sono due cose diverse. Ma il re, è scritto in versetto 2, tutti i servi del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti a Haman, perché così aveva ordinato il re nei suoi confronti. Già da questo noi comprendiamo che Haman non era una persona popolare, neanche fra il suo popolo. Perché se il re deve fare un ordine, no? Che dovete dare rispetto a questo uomo, cosa significa per noi? Magari che lui non meritava rispetto. O magari che la gente in realtà non lo rispettava, ma per il comandamento del re dovevano farlo. E quindi quando lui passava, tutti si inchinavano, si prostravano davanti a Haman, ma alla fine di versetto 2, ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. Allora ci sono varie parole in ebraico nel Vecchio Testamento per inginocchiarsi, per prostrarsi. Alcuni hanno a che fare con adorazione. Per esempio, in Genesi 43, versetto 28, non dovete andare là, quando i fratelli di Giuseppe si presentarono davanti a lui, ricordate, l'abbiamo appena fatto questo studio di Genesi, è scritto che si inchinano il capo, no? Tipo così. Allora questo era come un segno di rispetto. Ancora oggi, se tu vai in India o tante culture orientali, no? Si mettono le mani insieme e si fa così. anche noi cristiani quando eravamo lì, perché quello era il modo di come dare la mano. Non era un fatto di adorare quella persona. Quindi ci sono parole in ebraico dove uno si inchina la testa, come segno di rispetto. I fratelli di Giuseppe non è che adoravano lui, ma come segno di rispetto perché lui era una persona importante nel regno di Egitto. Questa parola qui in Esther è la parola kara, e vuol dire specificamente di inchinarsi davanti o prostrarsi, quindi come segno di adorazione. E Mardocheo, essendo un ebreo, in un certo senso un figlio di Dio, un credente nell'unico Dio vivente, potevo fare questo gesto? No. Girate un attimo in Esodo capitolo 20. Esodo 20, versetto 4 fino a 6, è forse il passo biblico meno conosciuto in Italia. I 10 comandamenti. Versetto 4 fino a versetto 6, il secondo comandamento. Non ti farà scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù, nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, ed uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Poi il terzo è in versetto 7, non usare il nome di Dio in vano. Quello mi sembra che è conosciuto qui in Veneto, in Nord Italia, purtroppo. Ma questo secondo comandamento nessuno in Italia la conosce, perché purtroppo la Chiesa Cattolica Romana hanno tolto questo comandamento, non dalla loro Bibbia però. Se tu prendi la versione della Bibbia Cattolica, hai 10 comandamenti esatti come li abbiamo noi nella nostra Bibbia. Infatti il Vecchio e il Nuovo Testamento sono identici. La nostra Bibbia protestante non ha i libri dell'Apocrifa, quindi questi libri scritti fra Malachia e Matteo, in quel 400 anni fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Ma la Chiesa Romana, nel Catechesimo, perché purtroppo la gente nella Chiesa Cattolica non viene insegnata la parola di Dio, ma la parola dell'uomo. E nel Catechesimo della Chiesa Cattolica hanno tolto il secondo comandamento e il decimo comandamento hanno diviso in due. Sapevate questo fatto? Penso che alcuni no. Infatti in Italia pochi lo sanno. Loro studiano il Catechesimo, vengono confermati nella Chiesa Cattolica, fanno la cresima, giusto? Pensando che i 10 comandamenti nel Catechesimo sono i 10 comandamenti nella Bibbia, ma non è così, perché qui chiaramente Dio ha vietato qualunque scultura di uccelli nel cielo, di cose sulla terra. Quindi dove viviamo noi uomini? Sulla terra. Quindi qualunque scultura di uomo, di donna, o sotto il mare, qualunque scultura di pesce o animale sottomarino. In pratica, qualunque scultura di qualsiasi cosa vivente. È vietato anche di prostrarsi davanti a loro o di adorare queste cose. E ho visto tante volte quando magari faccio leggere qualche persona qui in Italia questo passo, rimangono scioccate. Ma se Dio ha scritto questo, perché nelle nostre chiese abbiamo statue di Maria, statue di Sant'Antonio, abbiamo statue da tutte le parti? Perché la Chiesa ci insegna di inchinarci, di fare rosario davanti a queste cose? Perché? Anche io mi chiedo perché. Quando Dio ha chiaramente vietato questa cosa. Quindi tornando in Ester, questo comandamento del re in riguardo a Aman era proprio, non era un fatto di fare un saluto come segno di rispetto per un governante. Era un fatto di inchinarsi, prostrarsi davanti a lui come segno di adorazione, come omaggio, come fare culto a lui. E magari fino adesso Mardocheo è tenuto in silenzio il fatto che lui era ebreo, ma sapete, anche noi credenti, prima o poi, io spero, che di coscienza dobbiamo dire no. Cosa? Magari i colleghi in fabbrica, cosa? No, non va bene questo, che bestemmiate il nome del Padre. Ma perché? Tu credi in Dio? E quindi Mardocheo dovevo fare una scelta, no? Lui poteva stare con la folla, perché abbiamo letto tutti si inchinavano, tutti si prostravano. Ma dai Mardocheo, infatti lo chiedono, perché stai facendo questo? Perché trasgredisci la legge del re? Ma dai, tutti lo fanno. Che male fa? Fa male alla coscienza. Perché il popolo di Dio dovrebbe essere un popolo di principi. Certamente non abbiamo nessun problema se viene un re, un presidente, di magari fare un saluto, anche un inchino, non penso che non li stiamo adorando. Ma quando il governo comincia a dire voi dovete adorare questa persona, ah no, non possiamo farlo. Infatti Mardocheo prende posizione, anche se tutti gli altri fanno, lui dice no, io non posso, perché io sono servo del Dio Altissimo e il secondo comandamento mi vieta di inchinarmi e prostrarsi un'altra creatura, un papa, un cardinale. E quindi lo chiedono, perché trasgredisce l'ordine del re? Ma sebbene glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto, per cui essi riferirono la cosa a Aman, per vedere se Mardocheo avesse persistito nel suo comportamento. Egli aveva infatti loro detto che era giudeo, quindi lui ormai ha capito, adesso devo dire che sono un credente, non sono come voi pagani. Quando Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui, fu pieno di ira, ma sdegnò di stendere la sua mano solamente contro Mardocheo, perché gli avevano riferito a quale popolo Mardocheo appartenesse. Così Aman si propose di distruggere tutti i giudei, il popolo di Mardocheo, che si trovavano nell'intero regno di Assuero. Allora ricordate che in ogni probabilità Aman era un discendente del re Agag, no? E Amalekiti. E quindi lui sapeva chi era il popolo ebreo, quello che doveva sterminare il suo popolo. E quindi Mardocheo non ubbidisce il comandamento del re. Noi credenti, quando possiamo noi trasgredire la legge, diciamo, dell'Italia? Esatto. In Romani capitolo 13, potete leggerlo a casa, dice che noi dobbiamo stare sottomesso all'autorità che Dio ha stabilito. Dio ha stabilito anche lo Stato italiano. Quindi noi dobbiamo essere sottomessi al semaforo, dobbiamo essere sottomessi alla polizia, dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo rispettare tutte le leggi di questa nazione, eccetto quelle leggi che contraddiscono la parola di Dio. Quindi c'è un momento in cui un credente può disubbidire la legge. Abbiamo vari esempi nella Bibbia. In Daniele capitolo 3 ricordate la storia di Shadrach, Meshach e Abednego. C'era l'ordine di inchinarsi, quasi uguale a questo di Esther e Mardocheo, di inchinarsi quando passava questa statua di Nabucodonosor, e loro hanno rifiutato. Poi Dio li ha salvato in mezzo al fuoco, e sembrerebbe che anche Nabucodonosor alla fine della sua vita diventa anche lui credente. Anche Daniele, in Daniele capitolo 6, ricordate, gli altri ministri erano gelosi di lui e hanno detto: noi non troviamo niente nella vita di questo uomo di accusarlo, perché veramente è un uomo retto, un uomo che è corretto in tutte le sue cose, eccetto magari con la sua religione possiamo trovare qualcosa per accusarlo. Ricordate la storia? Perché Daniele fedelmente 3 volte al giorno si metteva in preghiera, si rivolse a Gerusalemme a pregare all'unico Dio vivente. Anche lì hanno voluto vietarlo, lui ha rifiutato. E che è successo? Qualcuno si ricorda? È stato gettato nella tana del leone. Un altro esempio abbiamo nel libro di Atti, capitolo 4, quando il Sinedro, i capi religiosi di Gerusalemme, hanno vietato Pietro e Giovanni di proclamare il nome di Gesù. E ricordate la risposta degli apostoli: giudicate voi se è meglio ubbidire voi o Dio. Quindi c'è un momento anche per noi credenti, se il nostro governo comincia a fare leggi per dire: non potete più evangelizzare qui in Italia, noi quella legge disubbidiremo. Se la legge comincia a dire che io non posso predicare tutto il consiglio di Dio, tutta la Bibbia, io quella legge disubbiderò. E secondo me fra poco arriveremo a questo. Già negli Stati Uniti vogliono fare della legislazione che chiamano crimini di odio, hate crimes, in cui anche un pastore nella chiesa non può dire che l'omosessualità è un peccato, perché offende l'omosessuale. Non è che noi nella chiesa evangelica abbiamo con l'omosessuale. Dio ama l'omosessuale e noi li amiamo. Amen. Noi amiamo i mafiosi, noi amiamo i ladri, gli adulteri, noi abbiamo tutti i peccatori perché eravamo anche noi tutti peccatori, giusto? Salvati per la grazia di Dio. Però stanno facendo adesso queste leggi che sarebbe illegale per me di solo leggere il versetto che dice che l'omosessualità è un'abominazione davanti a Dio. Ma se è scritto nella Bibbia, io lo devo dire. Perché non è Craig Quam che dice questo, è Dio onnipotente. L'omosessualità è un peccato, come tanti altri peccati. E secondo me fra poco tempo noi credenti, qui in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, per tanti anni abbiamo avuto libertà religiosa, ma secondo me diventerà come i paesi, la Cina, paesi musulmani, diventerà illegale veramente di essere un vero credente e seguire la parola di Dio. E quindi anche noi credenti dovremo scegliere, come Mardocheo, di inchinarci come tutti gli altri o di dire no, questo io non posso fare, perché io sono un servo del Dio vivente E questo non è una cosa che onora mio padre. E quindi io non posso inchinarmi con tutti gli altri. Quindi Aman comincia questa campagna di odio contro il popolo ebreo. Il primo mese, versetto 7, che è il mese di Nisan, il dodicesimo anno del re Assuero, quindi il mese di Nisan è primavera. Fra poco saremo nel mese di Nisan, di solito capita marzo-aprile. Alla presenza di Aman si gettò il Pur, ciò si tirò la sorte. Quindi da questo il popolo ebraico hanno la festa di Purim, che celebra questa storia di Esther. Non è una festa biblica, ma è una festa che anche il Signore e gli Apostoli hanno celebrato nel Nuovo Testamento. Una cosa molto interessante, ironico direi, quanto di voi ricordate la prima guerra del Golfo? Allora, ricordate quando Saddam Hussein lanciava i missili Scud contro quale nazione? Contro gli Stati Uniti? Israele. Ma se mi ricordo bene, Israele non era neanche coinvolto nella guerra. Giusto? Cioè, Stati Uniti, Italia, Europa, anche paesi arabi, Kuwait, Arabia Saudita, Pakistan, hanno mandato truppe, forze armate contro Iraq. E Saddam dove ha lanciato i suoi missili? Contro Israele, che non c'entrava niente. Perché Saddam sperava di giocare la carta dell'odio contro il popolo ebraico e unire il popolo musulmano con questa cosa. Allora, una cosa, perché Dio ha un bel senso di umore, Saddam ha cercato di distruggere il popolo di Israele. Indovinate in che giorno è stata firmata la resa di Iraq alle forze alleate? Il primo giorno di Purim. Interessante, no? C'è di questa festa, che la festa di Purim celebra la distruzione di colui che voleva distruggere Israele. Allora Aman disse al re Assuero: c'è un popolo disseminato e separato fra i popoli in tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e non osserva la legge del re. Il re non ha perciò alcun vantaggio a lasciarli in vita. Quindi notate che Aman dice: questo popolo di Israele, questo popolo ebreo, hanno leggi diverse di tutte le altre nazioni. Ed è importante questo fatto, perché in questa storia il popolo di Dio è una figura di noi. Anche noi dobbiamo avere delle leggi diverse dalle altre nazioni. Anche noi dobbiamo avere principi diversi dalle altre nazioni. Anche quando i colleghi magari al lavoro prendono materiale dalla ditta dove lavoriamo, dobbiamo prenderlo noi solo perché tutti lo prendono? Dai, tutti insieme no. Questo è rubare. Ah, ma dai, è solo un pacco di carta. Tutti lo fanno. Non so se qualcuno qui presente siete stati mai in una situazione così. Magari mi timbri che arrivo mezz'ora in ritardo. No? Questo è rubare dal tuo datore di lavoro. Noi camminiamo secondo altre leggi e altri principi. Mi è piaciuto tantissimo un fratello lì a Feltre che è un nuovo credente. Parlavamo insieme e mi raccontava come lui parlava con sua mamma e lei chiedeva a lui riguardo alla sua religione, questa nuova religione protestante. Ma quali sono le differenze? Quali sono le vostre regole della vostra religione? E questo è un fratello nuovo nella fede, magari non conosce tanto ancora la Bibbia, ma mi è piaciuta tantissimo la sua risposta. Lui ha detto, ma veramente non ci sono regole. Al di fuori di amare Gesù e fare quello che a lui piace. E non fare quello che a lui non piace. Anche noi siamo un popolo con una legge e un principio diverso di tutte le altre nazioni. Noi non siamo come altri, almeno non dovremmo essere. Versetto 9, se così piace al re, si rediga un decreto perché vengano distrutti e io pagherò 10.000 talenti di argento nelle mani di quelli che compiono il lavoro, perché siano versati nel tesoro del re. Quindi un olocausto vuole combinare questo Aman. Allora il re si tolse di mano l'anello, con il sigillo diede a Aman la Gita, figlio di Hammedata, nemico dei giudei. Quindi il re disse a Aman, il denaro ti è dato il popolo pure, fa di esso ciò che ti pare. Il 13° giorno del primo mese furono chiamati i segretari del re, fu dato un decreto in base a tutto ciò che Aman aveva ordinato da inviare ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia, ai capi di ogni popolo, a ogni provincia secondo la sua scrittura. E ogni popolo nella sua lingua, il decreto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato con l'anello del re. Questi documenti furono mandati per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si uccidessero e si sterminassero tutti i giudei, giovani e vecchi, bambini e donne, in un sol giorno, il 13 del 12 mese, che è il mese di Adar, e si dessero al saccheggio ai loro beni. Una copia del decreto deve essere emanato come legge in ogni provincia, promulgato per tutti i popoli perché si tenessero pronti per quel giorno. I corrieri partirono in tutta fretta per ordine al re, il decreto fu promulgato nella città di Susa, il re e Aman sedevano a bere, ma la città di Susa era costernata. Quindi vediamo che il re era un ubriacone, una persona con poco giudizio, che si faceva persuadere facilmente da questo malvagio Aman. Quindi loro si mettono a bere, cioè, no, sterminate un popolo intero, migliaia di persone, vuoi da bere qualcosa? Quando Mardocheo seppe tutto ciò che era stato fatto, si stracciò le vesti e si coprì di sacco di cenere e uscì per la città mandando alte ed amare grida. E giunse fin davanti alla porta del re, perché non era permesso entrare per la porta del re a nessuno coperto di sacco. In ogni provincia dove giunsero l'ordine del re e il suo decreto ci fu grande cordoglio fra i giudei, con digiuno, pianti e lamenti, e molti si coprirono di sacco e di cenere. Le ancelle di Esther e i suoi eunuchi vennero a riferire la cosa e la regina ne fu grandemente angosciata, quindi mandò vesti a Mardocheo, perché se la mettesse e si togliesse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Di nuovo, nel libro di Esther non viene menzionato Dio, ma già il sacco e il digiuno è esplicito che è inteso un gridare al Signore. Allora, il Vecchio Testamento è pieno di istanze quando il popolo di Dio ha messo sacco e cenere, no? Conoscete qualcuno? Cosa significa il sacco e cenere nella Bibbia? Allora, se non sapete, girate nel libro di Giona, capitolo 3. E di nuovo ci sono tantissime storie in cui il popolo di Dio mette questo sacco e cenere. Ma qui nel libro di Giona è un esempio perfetto. Quando Giona va a predicare il ravvedimento al popolo di Ninive, tutti conosciamo la storia, giusto? Giona non vuole andare perché il popolo di Ninive sono antipatiche a lui, ma alla fine, dopo aver fatto una nuotatina, si convince ad andare a ubbidire il Signore. In capitolo 3, versetto 5, allora i Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacco, dal più grande al più piccolo loro. Quando la notizia giunse al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto e si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per decreto del re, dei suoi grandi, fece quindi proclamare e divulgare in Ninive un ordine che diceva: uomini, bestie, armenti, greggi, non assaggiano nulla, non mangiano cibo e non bevono acqua. Ma gli uomini e bestie si coprono di sacco e gridano a Dio con forza. Ognuno si converte dalla sua via malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non si volga, non si penta e mette da parte la sua ira ardente, e così noi non periamo. Quando Dio vide ciò che facevano e ciò che si convertivano dalle loro vie malvagie, Dio si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. E Giona non era contento, ma poi il Signore doveva insegnare un'altra lezione. Il sacco e le cenere è sempre un segno di pentimento verso Dio. E quindi, anche se nel libro di Esther non viene menzionato Dio, che hanno pregato Dio, è chiaro che questo gesto di mettere cenere e sacco era come un umiliarsi davanti a Dio, chiedere perdono e invocare l'aiuto di Dio. Quindi in versetto 7, viene questo servo di Esther, versetto 6, Hadad dunque si recò da Mardicheo sulla piazza della città, che si trovava di fronte alla porta del re. Mardicheo gli raccontò tutto ciò che era successo, accennò pure alla somma di denaro che Haman aveva promesso di versare al tesoro reale per ottenere la distruzione dei giudei. Gli diede pure una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Esther. Glielo spiegasse e lo ordinasse di andare dal re per supplicarlo e intercedere davanti a lui in favore del suo popolo. Così Hatak ritorna da Esther e le riferì le parole di Mardocheo. Allora Esther parlò a Hadak e gli ordinò di andare a dire a Mardocheo. Quindi c'è questo dialogo fra Mardocheo e Esther attraverso questo servo Hatak. Tutti i servi del re e il popolo delle sue province sanno che qualsiasi uomo o donna che entra nel cortile interno per andare dal re senza essere stato chiamato deve essere messo a morte in base a una particolare legge, a meno che il re non stende verso lui il suo scettro di oro, Solo così egli avrà salva la vita. E sono già 30 giorni che non sono stato chiamato per andare dal re. Quindi Mardocheo c'è questa situazione disperata. Lui manda Ata che deve, guarda, a dire a Esther che lei deve andare a parlare col re per intercedere per noi, altrimenti saremo tutti ammazzati. E all'inizio Esther non vuole farlo. Dice, ma sai che c'è una legge? Se io vado lì e il re non dice va bene, mi tagliano la testa. Abbiamo visto che Mardocheo già lui è arrivato al suo punto, no? Che lui ha preso posizione per Dio. Adesso tocca a Esther. Lei deve scegliere. Puoi stare zitta, fregarsene del suo popolo, di suo zio Mardocheo, suo cugino, che poi suo padre adottiva. O lei può aprire bocca, rischiare. Rischiare la morte per dare testimonianza al Dio vivente. E quindi Mardocheo di nuovo manda una risposta a lei. In versetto 13. E Mardocheo fece rispondere a Esther, non pensare di scappare tu sola fra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo del re. Poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte. Vedi che Mardocheo ha fede in Dio. Infatti è molto bello questa parola liberazione in ebraico. È l'unica volta in tutto il Vecchio Testamento che viene usata questa parola per liberazione. E vuol dire anche liberazione, ma c'è una, diciamo, intonazione speciale su questa parola. Vuol dire una liberazione dall'alto, dalle nuvole, o da uno esaltato. Non è la parola semplice di liberazione. E lui dice, guarda Esther, sorella in comunità di Montebelluna, non pensare che se tu tacci scamperai questo giudizio. Sicuramente Dio opererà per noi in un modo o l'altro e tu perderai la benedizione. Sapete che il popolo ebreo, Esther, è come, no? È visto come un salvatore. E lui dice, poiché se in questo momento tu taci, se corsi liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E quando leggevo questo passo mi è venuto in mente quando Gesù ci ha detto, chi vuole salvare la sua vita la perderà, ma chi perde la sua vita per il mio regno avrà la vita eterna. Quindi, fratelli, questa storia è molto attuale per noi. Saremo lì in fabbrica a tacere? Sai, diversi anni fa ho avuto un grande dispiacere a parlare con una persona non credente che lavorava nella fabbrica di un fratello di questa chiesa, che non è più in questa chiesa. E stavo parlando con questa persona del Signore, e quando lui mi ha detto dove lavoravi, io ho detto, ah, ma c'è anche un nostro fratello che lavora con te. E questo non credente mi ha detto, quello è un credente. Già il modo che mi ha detto, quello, no? Tante volte solo l'intonazione della voce parla mille parole, no? Quello, poi ho cercato di, come si dice, deviare la conversazione da quello, perché si vede che non solo non ha parlato del Signore e colleghi, ma ha dato anche una brutta testimonianza, perché era un fanulone. E quindi Mardocheo dà questo avvertimento, e secondo me è un avvertimento anche per noi, non pensare che se tu taci cambierà qualcosa. Vivi per la gloria di Dio. Temi Dio, non temi quello che dicono gli altri di te. Ci vergogniamo di Gesù? Lui non si è vergognato di noi, anche se dovrebbe vergognarsi di me. Io mi vergognerei di me se io fossi lui. No, quello non conosco. No, no, quel Craig non è un mio, no, non appartiene alla mia famiglia. Ma lui non si è vergognato di chiamarci amici, di chiamarci fratelli. E quindi neanche noi dovremmo vergognarci mai di lui. E di contesta alta di io credo in Gesù. Io so in chi ho creduto. E so che lui compierà tutto nella mia vita. E quindi Mardocheo, che è un uomo di Dio, dice, Esther, stai attento perché se tu non sorgi in questo momento, questo è il tuo momento, questo è il momento che Dio ti ha preparato. No, abbiamo visto già nella storia, fra i migliaia di bellezze di Persia, lei è stata scelta, lei è stata rimpiazzata Vashti come regina. Perché Dio sapeva che Haman sarebbe sorto a cercare di distruggere il popolo suo. E quindi Mardocheo dice, Esther, stai attento, che non è proprio per questo momento che Dio ti ha messo lì per proclamare le sue meraviglie, per dare testimonianza al re che c'è un Dio vivente, c'è un Dio che può cambiare la vita delle persone. Infatti lui dice alla fine, inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuto alla regalità. La maggior parte di noi non siamo veneti nati a Montebelluna. Quanti sono nati a Montebelluna? Alzate le mani. 2. Ok. Ci sono altri veneti nella comunità, ma la maggior parte di noi veniamo altre parti dell'Italia, alcuni di noi altre parti del mondo, Sud America, Africa, Nord America, Asia. E chi lo sa se Dio non ci ha portato qui per un momento come questo? Amen.